From the conference center at Temple.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City vi trasmettiamo la sessione del sabato mattina della 186esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. I membri e i dirigenti della Chiesa si riuniscono in tutto il mondo per ricevere consiglio e istruzioni dai loro dirigenti della Chiesa. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Brothers and sisters, we welcome.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla sessione del sabato mattina della 186esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. E diamo un caloroso benvenuto anche ai membri e agli amici di tutto il mondo che seguono questa conferenza ovunque si trovino. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone, sotto la direzione di Mac Wilberg e Ryan Murphy, con Andrew Unsworth e Clay Christiansen all'organo. Il coro ha aperto questa sessione cantando «Dolce è il lavoro del Signor» e ci farà ora ascoltare «With Songs of Praise». La preghiera di apertura sarà quindi offerta dalla sorella Joy D. Jones, che è stata sostenuta lo scorso aprile quale presidentessa generale della primaria.
Padre Celeste, ti ringraziamo per la benedizione di essere qui in tutto il mondo per questa conferenza generale. Ti ringraziamo per il dono di tuo figlio, il nostro Salvatore. e per il suo sacrificio espiatorio. Ti ringraziamo per il nostro profeta vivente, per gli apostoli. Preghiamo che tu li benedica. Ti chiediamo di benedire il presidente Monson affinché possa sentire il nostro amore, il nostro supporto. Preghiamo per coloro che stanno partecipando a questa conferenza affinché sentano il tuo spirito. Benedici ciascuno di noi affinché anche noi possiamo sentire il dono dello Spirito Santo ed esserne toccati. Esprimiamo il nostro amore e la nostra devozione a te e diciamo queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Avremo ora il piacere di ascoltare il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza. Dopo il suo intervento, il coro canterà «Ti siamo grati, o Signor, per il profeta». Ascolteremo quindi l'anziano Robert D. Hales, del Quorum dei Dodici Apostoli. A seguire, ascolteremo la sorella Carol F. McConkie, prima consigliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne.
Quanto siamo benedetti di riunirci nuovamente in questa conferenza mondiale sotto la direzione e la leadership del nostro caro profeta e presidente Thomas S. Monson. Presidente, le vogliamo bene e la sosteniamo. Nel corso della mia carriera di pilota ho fatto molto affidamento sulla precisione e sull'affidabilità dei sistemi informatici, ma raramente ho dovuto maneggiare il mio personal computer. Nel lavoro d'ufficio che dovevo espletare come dirigente, avevo assistenti e segretari che mi aiutavano a svolgerlo. Tutto questo è cambiato nel 1994, quando sono stato chiamato come autorità generale. La mia chiamata comportava molte opportunità magnifiche di occuparmi degli altri, ma comprendeva anche una grande mole di lavoro ecclesiastico-amministrativo, più di quanto avessi mai ritenuto possibile. Con mia grande sorpresa, lo strumento principale per stare al passo con il mio lavoro era un personal computer. Per la prima volta nella mia vita ho dovuto addentrarmi in questo strano, disorientante e incomprensibile mondo. Sin dall'inizio, il rapporto tra me e il mio computer non è stato tra i più amichevoli. Persone esperte di tecnologia hanno provato a insegnarmi come usare il computer. Stavano letteralmente dietro di me e, allungandosi oltre le spalle, muovevano le loro dita rapidamente, digitando una sinfonia percussiva sulla tastiera. «Visto?» dicevano con fierezza. «Si fa così». Io non vedevo. È stata una transizione burrascosa. La mia curva di apprendimento assomigliava più a un muro di mattoni. Ci sono voluti molto tempo, molte ripetizioni e molta pazienza, una quantità non trascurabile di speranza e di fede, le rassicurazioni di mia moglie e molti litri di una bevanda gassata dietetica di cui non faccio il nome. Ora, 22 anni dopo, sono circondato dalla tecnologia informatica. Ho un indirizzo email, un account Twitter e una pagina Facebook. Ho uno smartphone, un tablet, un computer portatile e una macchina fotografica digitale. Inoltre, sebbene le mie competenze tecnologiche non siano esattamente all'altezza di quelle di un tipico bambino di 7 anni, per essere un settuagenario, me la cavo bene. Tuttavia, ho notato qualcosa di interessante. Più divento capace nell'uso della tecnologia e più la do per scontata. Per gran parte della storia umana, la comunicazione è avvenuta alla velocità di un cavallo. Inviare un messaggio e ricevere una risposta poteva richiedere giorni o persino mesi. Oggi i nostri messaggi percorrono migliaia di chilometri nel cielo o migliaia di metri sotto gli oceani per raggiungere qualcuno dall'altra parte del mondo. E se c'è un ritardo anche solo di pochi secondi, diventiamo frustrati e impazienti. Sembra essere insito nella natura umana. A mano che acquisiamo familiarità con qualcosa, persino qualcosa di miracoloso, di stupefacente. Perdiamo il nostro senso di stupore e la trattiamo come cosa ordinaria. Dare per scontate le nostre tecnologie e le nostre comodità moderne può essere una questione relativamente poco importante. Tristemente, però, a volte assumiamo un atteggiamento simile nei confronti della dottrina eterna che espande l'anima del Vangelo di Gesù Cristo. In questa Chiesa ci è stato dato tantissimo. Siamo circondati da una quantità talmente straordinaria di luce e verità che mi chiedo se apprezziamo davvero ciò che abbiamo. Pensate a quei primi discepoli che camminarono e parlarono con il Salvatore durante il suo ministero terreno. Immaginate la riconoscenza e la riverenza che devono aver inondato il loro cuore e riempito la loro mente quando lo videro risorto dalla tomba, quando toccarono le ferite nelle sue mani. La loro vita non sarebbe più stata la stessa. Pensate ai primi santi di questa dispensazione, che conobbero il profeta Joseph e lo udirono predicare il Vangelo restaurato. Immaginate come devono essersi sentiti nel sapere che il velo tra la terra e il cielo era stato nuovamente aperto, gettando luce e conoscenza sul mondo della nostra dimora celeste lassù. Soprattutto, pensate a come vi siete sentiti voi quando avete creduto e capito per la prima volta che siete davvero figli di Dio, che Gesù Cristo ha sofferto volontariamente per i vostri peccati, così che voi poteste essere nuovamente puri. Che il potere del sacerdozio è reale e che può legarvi ai vostri cari per il tempo e per tutta l'eternità. Che c'è un profeta vivente sulla terra oggi. Non è meraviglioso? Alla luce di tutto ciò, come può mai essere possibile che noi, tra tutte le persone, non siamo emozionati all'idea di partecipare ai servizi di culto della nostra Chiesa, o ci stanchiamo di leggere le Sacre Scritture? Suppongo che ciò potrebbe essere possibile soltanto se il nostro cuore fosse insensibile e incapace di provare gratitudine e stupore per i doni sacri e sublimi che Dio ci ha concesso. Davanti ai nostri occhi e a portata di mano vi sono verità che cambiano la vita. Ma a volte siamo sonnambuli sul sentiero del discepolato. Troppo spesso ci facciamo distrarre dalle imperfezioni degli altri membri, invece di seguire l'esempio del nostro Maestro. Percorriamo un sentiero cosparso di diamanti, ma riusciamo a malapena a distinguerli dai comuni ciottoli. Quando ero un giovane uomo, i miei amici mi ponevano domande sulla mia religione. Spesso cominciavo spiegando le differenze, come la parola di saggezza. Altre volte sottolineavo la somiglianza con altre religioni cristiane. Nulla di tutto questo li colpiva più di tanto. Ma quando parlavo del grande piano di felicità che il nostro Padre nei cieli ha per noi, suoi figli, catturavo la loro attenzione. Ricordo che cercavo di disegnare il piano di salvezza sulla lavagna di un'aula della nostra cappella. Tracciavo dei cerchi che rappresentavano la vita preterrena, la vita terrena e il ritorno dei nostri genitori celesti dopo questa vita. Quanto mi piaceva condividere questo messaggio entusiasmante da adolescente. Quando spiegavo questi principi con le mie parole semplici, il mio cuore traboccava di gratitudine per un Dio che ama i suoi figli e per un Salvatore che ha redento tutti noi dalla morte e dall'inferno. Ero così fiero di questo messaggio di amore, di gioia e di speranza. Alcuni dei miei amici dicevano che questo messaggio sembrava familiare, anche se queste cose non erano mai state insegnate nella loro educazione religiosa. Era come se avessero sempre saputo che queste cose erano vere. Come se io stessi semplicemente gettando luce su qualcosa che era già radicato nel loro cuore. Credo che ogni essere umano porti nel proprio cuore una qualche forma di domande fondamentali relative alla vita stessa. Da dove vengo? Perché sono qui? Che cosa accadrà dopo la mia morte? Domande di questo tipo sono state poste dai mortali sin dall'alba dei tempi. Filosofi, studiosi ed esperti hanno dedicato la loro vita e le loro ricchezze alla ricerca delle risposte. Sono grato che il Vangelo restaurato di Gesù Cristo abbia risposte alle domande più complesse della vita. Queste risposte sono insegnate nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Sono vere, semplici, dirette e facili da comprendere. Sono ispirate e le insegniamo ai nostri bambini di 3 anni nella classe dei raggi di sole. Fratelli e sorelle, noi siamo esseri eterni, senza inizio e senza fine. Siamo sempre esistiti, siamo letteralmente figli di spirito di genitori celesti, divini, immortali e onnipotenti. Proveniamo dalle corti celesti del Signore nostro Dio. Apparteniamo alla casa reale di Elohim, l'Iddio Altissimo. Abbiamo camminato con Lui nella nostra vita preterrena. Lo abbiamo udito parlare, siamo stati testimoni della Sua maestà. Abbiamo appreso le Sue vie. Non è meraviglioso? Voi ed io abbiamo preso parte a un grande concilio nel quale il nostro amato Padre presentò il Suo piano per noi. Saremmo venuti sulla terra, avremmo ricevuto un corpo mortale, avremmo imparato a scegliere tra il bene e il male e avremmo progredito in modi che altrimenti non sarebbero stati possibili. Sapevamo che una volta passati attraverso il velo ed entrati in questa vita terrena, non avremmo più ricordato la vita precedente. Ci sarebbero state opposizione, avversità e tentazione. Tuttavia, sapevamo anche che ottenere un corpo fisico era di primaria importanza. Oh, quanto speravamo che avremmo imparato in fretta a fare scelte giuste, che avremmo resistito alle tentazioni di Satana e che saremmo ritornati dai nostri amati genitori in cielo. Sapevamo che avremmo peccato e commesso errori, forse persino errori gravi, ma sapevamo anche che il nostro Salvatore, Gesù Cristo, aveva promesso di venire sulla terra, di vivere una vita senza peccato e di deporre volontariamente la propria vita in un sacrificio eterno. Sapevamo che se avessimo consegnato a Lui il nostro cuore, se ci fossimo fidati di Lui e se ci fossimo sforzati con tutta l'energia della nostra anima di percorrere il sentiero del discepolato, avremmo potuto essere purificati e saremmo potuti entrare ancora una volta alla presenza del nostro amato Padre nei cieli. Pertanto, con fede nel sacrificio di Gesù Cristo, voi ed io abbiamo accettato il piano del Padre Celeste di nostra spontanea volontà. Questo è il motivo per cui siamo qui, su questo meraviglioso pianeta Terra, perché Dio ce ne ha data l'opportunità e noi abbiamo scelto di accettarla. La nostra vita terrena, tuttavia, è soltanto temporanea e avrà fine con la morte del nostro corpo fisico. L'essenza della nostra identità, però, non sarà distrutta. Il nostro spirito continuerà a vivere e attenderà la resurrezione, un dono gratuito offerto a tutti noi dal nostro amorevole Padre Celeste e da suo Figlio Gesù. Alla risurrezione il nostro spirito e il nostro corpo saranno riuniti, liberi dal dolore e dalle imperfezioni fisiche. Dopo la risurrezione ci sarà un giorno del giudizio. Anche se alla fine tutti saranno salvati ed erediteranno un regno di gloria, coloro che confidano in Dio e cercano di seguire le sue leggi e le sue ordinanze erediteranno nelle eternità una vita di gloria inimmaginabile e di trascendente maestà. Il giorno del giudizio sarà un giorno di misericordia e di amore, un giorno in cui cuori spezzati verranno guariti, in cui lacrime di dolore verranno sostituite da lacrime di gratitudine, in cui tutto sarà sistemato. Sì, ci sarà profondo dolore a causa del peccato. Sì, ci saranno rimorsi e persino angoscia a causa dei nostri errori, della nostra stoltezza e della nostra testardaggine, che ci avranno fatto perdere delle opportunità per un futuro molto più grandioso. Tuttavia, sono certo che non saremo soltanto soddisfatti del giudizio di Dio, ma saremo stupefatti e sopraffatti dalla sua grazia, dalla sua misericordia, dalla sua generosità e dal suo amore infiniti per noi, i suoi figli. Se i nostri desideri e le nostre opere sono stati buoni, se abbiamo fede in un Dio vivente, allora possiamo guardare con anticipazione a quella che Moroni definì la piacevole sbarra del grande Geova, il giudice eterno. Miei amati fratelli e mie amate sorelle, miei cari amici, contemplare il grande piano di felicità che il nostro amato Padre ha preparato per noi non riempie di meraviglia e di stupore il nostro cuore e la nostra mente? Non ci riempie di gioia indescrivibile conoscere il glorioso futuro preparato per tutti coloro che confidano nel Signore? Se non avete mai provato una tale meraviglia e una tale gioia, vi invito a ricercare, a studiare e a meditare le semplici e pur profonde verità del Vangelo restaurato. Che le solennità dell'eternità rimangano nella vostra mente. Lasciate che esse vi portino testimonianza del divino piano di salvezza. Se avete provato queste sensazioni in precedenza, oggi vi chiedo: potete sentirvi così ora? Recentemente ho avuto l'opportunità di recarmi a Belfast, in Irlanda del Nord. Mentre mi trovavo là, ho notato lo stemma di Belfast che include il motto «Pro tanto quid retribuibamus», ovvero «Che cosa daremo in cambio di così tanto?». Invito ciascuno di noi a riflettere su questa domanda. Che cosa daremo in cambio dell'ondata di luce e verità che Dio ha riversato su di noi? Il nostro amato Padre ci chiede semplicemente di vivere in base alle verità che abbiamo ricevuto e di seguire il sentiero che Egli ha fornito. Pertanto, facciamoci coraggio e confidiamo nella guida dello Spirito. Condividiamo con il nostro prossimo, a parole e coi fatti, il messaggio straordinario e sublime del piano di felicità di Dio. Possa la nostra motivazione essere l'amore che abbiamo per Dio e per i Suoi figli, poiché questi sono i nostri fratelli e le nostre sorelle. Questo è l'inizio di ciò che possiamo fare in cambio di così tanto. Un giorno ogni ginocchio si piegherà ed ogni lingua confesserà che le vie di Dio sono giuste e che il suo piano è perfetto. Per voi e per me, facciamo in modo che quel giorno sia oggi. Insieme a Giacobbe proclamiamo: «Oh, quanto è grande il piano del nostro Dio!». Di questo rendo testimonianza lasciandovi la mia benedizione. e la mia gratitudine, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il premio Nobel Elie Wiesel era in convalescenza in ospedale dopo un intervento a cuore aperto quando ricevette la visita del nipotino di 5 anni. Quando il bambino guardò il nonno negli occhi, vide quanto soffriva. «Nonno», chiese, «se io ti volessi più bene, tu soffriresti di meno?» Oggi a noi pongo una domanda simile. Se amassimo di più il Salvatore, soffriremmo di meno? Quando il Salvatore chiese ai suoi discepoli di seguirlo, essi vivevano la legge di Mosè, compreso il richiedere occhio per occhio e dente per dente. Ma il Salvatore venne per adempiere tale legge con la sua espiazione. Egli insegnò una nuova dottrina. Amate i vostri nemici. Benedite coloro che vi maledicono. Fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che si approfittano di voi e vi perseguitano. Ai discepoli fu insegnato di abbandonare i modi dell'uomo naturale per emulare i modi amorevoli e premurosi del Salvatore, sostituendo la contesa con il perdono, con la gentilezza e con la compassione. Il nuovo comandamento, amatevi gli uni gli altri, non era sempre facile da osservare. Quando i discepoli temettero di essere associati a dei peccatori e a determinati gruppi di persone, il Salvatore con pazienza insegnò: «In verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me». Oppure, come spiegò un profeta del Libro di Mormon, «Quando siete al servizio dei vostri simili, voi non siete che al servizio del vostro Dio». Come suoi discepoli degli ultimi giorni, veniamo al Salvatore amando e servendo i figli di Dio. Nel farlo, forse non saremo in grado di evitare la tribolazione, l'afflizione e la sofferenza fisica, ma soffriremo di meno spiritualmente. Possiamo provare gioia e pace anche durante le prove. Il nostro amore e il nostro servizio cristiani iniziano naturalmente in famiglia. Genitori, voi siete chiamati a essere insegnanti e missionari amorevoli per i vostri figli e per i giovani. Essi sono i nostri simpatizzanti, avete la responsabilità di aiutarli a convertirsi. In verità, tutti noi stiamo cercando di convertirci, ovvero di essere ricolmi dell'amore del nostro Salvatore. Poiché siamo Suoi seguaci, l'amore di Gesù Cristo ci spinge a sostenerci a vicenda durante la nostra esperienza terrena. Non possiamo farcela da soli. Mi avete già sentito citare questo proverbio quacquero: sosteniamoci a vicenda e ci eleveremo entrambi in eterno. Come discepoli, iniziamo a farlo quando siamo battezzati, dimostrando di essere disposti a portare i fardelli gli uni degli altri affinché possano essere leggeri. Insegnare l'uno all'altro le dottrine del Regno è un modo di amarci e servirci a vicenda. Genitori e nonni, tendiamo a lamentarci dello stato in cui versa il mondo, del fatto che le scuole non formino il carattere morale. Noi, però, possiamo fare molto. Noi possiamo trarre vantaggio dalle occasioni che in casa nostra si presentano per insegnare, ora. Non fatevele sfuggire. Quando vi capita l'opportunità di condividere i vostri pensieri sul Vangelo e sulle lezioni della vita, lasciate perdere tutto e sedetevi a parlare con i vostri figli e i vostri nipoti. Non dovremmo preoccuparci di non essere insegnanti del Vangelo titolati. Nessun corso o manuale è utile quanto lo studiare le Scritture personalmente, il pregare, il meditare e il chiedere la guida dello Spirito. Lo Spirito vi guiderà, ve lo prometto. La chiamata a essere genitore comprende il dono di insegnare nei modi giusti per voi e i vostri figli. Ricordate, il potere di Dio per influenzarci rettamente è il suo amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amati il primo. Giovani, voi siete tra i nostri insegnanti del Vangelo più efficaci. Venite in chiesa per imparare, così potete andare a casa per istruire e servire la vostra famiglia, i vicini e gli amici. Non temete, abbiate fede per rendere testimonianza di ciò che sapete essere vero. Pensate al modo in cui i missionari a tempo pieno maturano perché conducono con fede una vita consacrata, utilizzando il proprio tempo e i propri talenti e rendendo testimonianza per servire e benedire gli altri. Man mano che rendete testimonianza del Vangelo, la vostra fede cresce e vi sentite più sicuri. Parte del nostro servizio cristiano di maggiore impatto si svolge tenendo lo studio familiare delle Scritture, la preghiera familiare e le riunioni di consiglio di famiglia. Da oltre 100 anni, I dirigenti della Chiesa ci chiedono di dedicare del tempo a queste cose. Tempo senza interruzioni ogni settimana. Molti di noi, però, se ne stanno ancora perdendo le benedizioni. La serata familiare non è una lezione fatta da mamma o da papà. È il tempo che la nostra famiglia ha a disposizione per condividere idee ed esperienze spirituali semplici, per aiutare i figli a imparare a interessarsi e a condividere, per divertirsi insieme, per rendere testimonianza insieme e per crescere e progredire insieme. Se terremo la serata familiare ogni settimana, l'amore che proviamo l'uno per l'altro si rafforzerà e noi soffriremo di meno. Ricordiamolo. L'opera più importante che svolgiamo nella nostra famiglia è svolta tramite il potere dello Spirito Santo. Ogni volta che alziamo la voce arrabbiati, lo Spirito si allontana dalla nostra coppia e dalla famiglia. Quando parliamo con amore, lo Spirito può stare con noi. Ricordiamo anche che i nostri figli e i nostri nipoti misurano il nostro amore in base a quanto tempo dedichiamo completamente a loro. Soprattutto, non spazientatevi e non arrendetevi. Le Scritture ci dicono che quando alcuni figli di spirito del Padre Celeste scelsero di non seguire il suo piano, i cieli piansero. Anche alcuni genitori che hanno amato e istruito i propri figli hanno pianto quando da grandi questi ultimi hanno scelto di non seguire il piano del Signore. Che cosa possono fare i genitori? Non possiamo pregare che gli altri venga tolto il proprio arbitrio. Ricordate il padre del figliuol prodigo che aspettò con pazienza che il figlio rientrasse in sé e allo stesso tempo lo controllava mentre egli era ancora lontano. Possiamo pregare di ricevere guida riguardo a quando parlare e a cosa dire e a quando stare zitti. Ricordate, i nostri figli e i nostri familiari hanno già scelto di seguire il Salvatore nella preesistenza. A volte è solo attraverso le esperienze della propria vita che tali sentimenti sacri vengono risvegliati. Alla fine, la scelta di amare e di seguire il Signore deve essere loro. Esiste un altro modo speciale in cui i discepoli dimostrano di amare il Salvatore. Oggi rendo omaggio a tutti coloro che servono il Signore assistendo gli altri. Il Signore vi vuole molto bene. Svolgendo un servizio riservato e senza riconoscimenti, state seguendo colui che promise: tuo Padre, che vede nel segreto, ti ricompenserà apertamente. Penso al mio vicino, la cui moglie era stata colpita dal mormo di Alzheimer. Ogni domenica l'aiutava a vestirsi per le riunioni della chiesa. Le pettinava i capelli, la truccava e le metteva gli orecchini. Nel rendere tale servizio, era un esempio per ogni uomo e ogni donna del nostro rione. Un giorno la moglie gli disse: «Voglio solo rivedere mio marito e stare con lui». Egli rispose: «Sono io tuo marito». Ella disse dolcemente: «Oh, bene». Non posso parlare del prendersi cura degli altri senza riconoscere la persona speciale che si è presa cura di me nella mia vita. La discepola speciale che il Salvatore mi ha dato, la mia compagna eterna, Mary. Ella ha dato tutta se stessa, offrendo cure compassionevoli e amore. Le sue mani rispecchiano il tocco gentile e che sostiene del Signore. Non sarei qui senza di lei. Se state soffrendo molto per qualcuno o per voi stessi, vi esorto a lasciare che il Salvatore si prenda cura di voi. Appoggiatevi al suo forte braccio, accettate la sua rassicurazione, non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Fratelli e sorelle, se non lo abbiamo ancora fatto del tutto, volgiamoci di più al perdono, alla gentilezza e all'amore. Rinunciamo alla guerra che tanto spesso infuria nel cuore dell'uomo naturale e proclamiamo la cura, l'amore e la pace di Cristo. Se giungerete alla conoscenza della gloria e della bontà di Dio e anche dell'espiazione che fu preparata fin dalla fondazione del mondo, non avrete in mente di farvi del male l'un l'altro, bensì di vivere in pace, e non permetterete che i vostri figlioli trasgrediscano le leggi di Dio, che lottino e litighino l'uno con l'altro. Ma insegnerete loro ad amarsi l'un l'altro e a servirsi l'un l'altro. Poco prima che fosse crocifisso, il Salvatore insegnò ai suoi apostoli quanto segue: «Io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amati. E se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti». Attesto che il vero atteggiamento del Salvatore nei nostri confronti è quello raffigurato dal Christus, la statua di Thorvaldsen. Le sue braccia sono continuamente tese verso di noi. Lo seguiamo amandoci e servendoci a vicenda e rispettando i suoi comandamenti. Rendo la mia testimonianza speciale del fatto che egli vive e che ci ama di un amore perfetto. Questa è la sua Chiesa. Thomas S. Monson è il suo profeta sulla terra oggi. Prego che possiamo amare il nostro Padre Celeste e suo Figlio di più e soffrire di meno. Questa è la mia preghiera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Nelle difficoltà della vita non siamo mai lasciati da soli a compiere la nostra opera, a combattere le nostre battaglie, ad affrontare le avversità o a cercare risposta alle domande. Gesù Cristo insegnò con una parabola che gli uomini dovrebbero del continuo pregare e non stancarsi. Raccontò di un giudice che non onorava Dio e non aveva alcun riguardo per gli esseri umani. Una vedova andava da lui ogni giorno implorando che le venisse fatta giustizia contro il suo avversario. Per un po' il giudice non fece niente per aiutarla. Tuttavia, come risultato della supplica fedele e costante di lei, alla fine il giudice pensò: «Poiché questa vedova mi dà molestia, le farò giustizia, che talora, a forza di venire, non finisca con rompermi la testa». Poi Gesù spiegò: «Ascoltate quel che dice il giudice iniquo. Dio non farà egli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui? Io vi dico che farà loro prontamente giustizia». E poi il Signore pose la domanda: «Ma quando il figliuolo dell'uomo verrà, troverà egli la fede sulla terra?» La preghiera è vitale al fine di sviluppare la fede. Il Signore, quando tornerà, troverà un popolo che sa come pregare con fede e che è preparato a ricevere la salvezza? Poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Siamo figli di un amorevole Padre Celeste e possiamo godere di una comunione personale con Lui quando preghiamo con cuore sincero, con intento reale, avendo fede in Cristo, e poi agiamo in conformità alle risposte che riceviamo mediante i suggerimenti dello Spirito Santo. Con fede preghiamo, ascoltiamo e obbediamo in modo da poter imparare a diventare uno con il Padre e con il Figlio. Una preghiera pronunciata con fede apre la via per ricevere benedizioni gloriose mandate dal cielo. Il Salvatore insegnò: «Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi picchia. Mentre era alla ricerca della verità di Joseph, Joseph lesse che se qualcuno di voi manca di sapienza, la chiegga a Dio, che dona tutti liberalmente, senza rifacciare, e gli sarà donata. Con la sua preghiera di fede, i cieli si aprirono. Dio Padre e suo Figlio Gesù Cristo discesero in gloria e parlarono a Joseph, dando inizio alla dispensazione della pienezza dei tempi. Per noi, guarigione miracolosa, protezione possente, conoscenza divina, perdono liberatorio e pace preziosa sono alcune delle risposte che ci vengono date quando con fede offriamo in sacrificio il desiderio sincero della nostra anima. Preghiamo nostro Padre, nel nome di Gesù Cristo, mediante il potere dello Spirito Santo, coinvolgendo in tal modo tutti i componenti della divinità nelle nostre preghiere. Preghiamo il nostro Padre Celeste e Lui soltanto, perché Egli è Dio in cielo, che è infinito ed eterno, d'eternità in eternità, che ha formato il cielo e la terra e tutte le cose che sono in essi. Quale nostro Creatore, Egli comandò che amassimo e servissimo Lui, il solo Dio vero e vivente, e che Egli fosse il solo essere che dovevamo adorare. Se pregherete il Padre Celeste con fede, Egli vi consolerà nelle vostre afflizioni e voi potrete nutrirvi del suo amore. Il presidente Henry B. Eyring ha raccontato che la preghiera fatta da suo padre durante una battaglia che stava perdendo contro il cancro gli ha insegnato il rapporto profondo e personale tra Dio e i suoi figli. Quando il dolore divenne intenso, la mattina lo trovammo in ginocchio accanto al letto. Era troppo debole per tornare a letto. Ci disse che stava pregando per chiedere al suo Padre Celeste perché doveva soffrire così tanto se aveva sempre cercato di essere buono. Disse di aver ricevuto una risposta gentile. A Dio servono figli coraggiosi. Quindi perseverò fino alla fine, confidando nel fatto che Dio lo amasse, che lo ascoltasse e che lo avrebbe risollevato. Aveva ricevuto la benedizione di imparare presto e di non dimenticarlo mai, che per raggiungere un Dio amorevole basta una preghiera. Preghiamo nel nome di Gesù Cristo, perché la nostra salvezza è in Cristo e non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Noi veniamo al Padre nel sacro nome di Gesù Cristo, perché Egli è il nostro avvocato presso il Padre e per ora la nostra causa. Egli soffrì, sanguinò e morì per glorificare suo Padre e la sua supplica misericordiosa in nostro favore consente a ciascuno di noi di ottenere pace in questa vita e vita eterna nel mondo a venire. Egli non vuole che soffriamo più a lungo o che affrontiamo più prove del necessario. Vuole che ci rivolgiamo a Lui consentendogli di alleggerire i nostri fardelli, di guarire il nostro cuore e di mondare la nostra anima mediante il suo potere purificatore. Non vogliamo mai pronunciare il suo nome in vano, con parole meccaniche e ripetitive. Le preghiere sincere offerte nel sacro nome di Gesù Cristo sono espressioni del nostro amore devoto, della nostra gratitudine eterna e del nostro desiderio risoluto di pregare come pregava Lui, di fare come faceva Lui e di diventare come Egli è. Preghiamo mediante il potere dello Spirito Santo, perché colui che chiede nello Spirito chiede secondo la volontà di Dio. Quando preghiamo con fede, lo Spirito Santo può guidare i nostri pensieri in modo che le nostre parole siano in armonia con la volontà di Dio. Non chiedete per poter consumare nelle vostre lussurie, ma chiedete con fermezza incrollabile di non cedere a nessuna tentazione, ma di servire il Dio vero e vivente. Non è solo importante che sappiamo come pregare, è altrettanto importante che sappiamo come ricevere la risposta alla nostra preghiera, come discernere, come essere attenti, come riuscire a vedere con percezione chiara e come comprendere con intenzione chiara la volontà e il proposito di Dio a nostro riguardo. Il presidente Eyring ha detto: «Ho ricevuto delle risposte alle mie preghiere. Quelle risposte erano molto più chiare quando sulla mia volontà prendeva il sopravvento il desiderio di conoscere la volontà di Dio». È allora che la risposta di un affettuoso Padre Celeste può essere trasmessa alla mente tramite la voce calma e sommessa e può essere scritta sul cuore. Quando il Salvatore entrò nel giardino del Getsemani, la sua anima soffrì immensamente, persino fino alla morte. Nell'agonia, l'unico a cui poteva rivolgersi era suo padre. La sua supplica fu: «Se è possibile, passi oltre da me questo calice». Aggiunse però: «Ma pure, non come voglio io, ma come tu vuoi». Sebbene fosse senza peccato, al Salvatore fu chiesto di soffrire pene, afflizioni e tentazioni di ogni specie, comprese le malattie e le infermità del suo popolo. Egli soffrì secondo la carne per poter prendere su di sé i peccati del suo popolo, per poter cancellare le loro trasgressioni secondo il potere della sua liberazione. Tre volte egli pregò, dicendo: «Padre, sia fatta la tua volontà». Il calice non fu allontanato. Con un'umile e fedele preghiera, egli ricevette la forza di andare avanti e adempiere la sua missione divina di preparare la via per la nostra salvezza, affinché potessimo pentirci, credere, obbedire e ottenere le benedizioni dell'eternità. Forse le risposte che riceviamo in preghiera non sono quelle che desidereremmo ricevere. Nei momenti di difficoltà, però, le nostre preghiere diventano un'ancora di salvezza fatta di amore e di tenera misericordia. Nell'ora della nostra supplica possiamo essere rafforzati onde andare avanti per compiere tutto quello che ci è stato ordinato di fare. Ai Suoi santi, che vivono in tempi difficili, il Signore dice: «Si consoli dunque il vostro cuore, poiché ogni carne è nelle mie mani. State tranquilli e sappiate che io sono Dio». Sia che preghiamo in privato, in famiglia, in chiesa, nel tempio o in qualsiasi altro luogo ci troviamo, sia che preghiamo con cuore spezzato e spirito contrito per chiedere il perdono, la saggezza divina o semplicemente la forza per perseverare, preghiamo sempre con cuore colmo, rivolto continuamente a Dio per il nostro benessere e per quello di coloro che sono attorno a noi. I desideri sinceri offerti con spirito di gratitudine per le numerose benedizioni e di gratitudine per le lezioni di vita instillano nel nostro cuore una fede incrollabile in Cristo, un fulgore di speranza e amore verso Dio e verso tutti gli uomini. La preghiera è un dono di Dio. Non dobbiamo mai sentirci smarriti o soli. Attesto che ogni momento di preziosa preghiera può essere un tempo sacro trascorso con il Padre nel nome del Figlio, mediante il potere dello Spirito Santo. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
On a signal from the conductor.
A un cenno del direttore, la congregazione si alzerà e si unirà al coro nel canto di O Re d'Israele. Dopo l'inno, ascolteremo l'anziano Craig C. Christensen, della presidenza dei 70, il quale sarà seguito dagli anziani Juan A. Uceda e J. Devon Cornish, dei 70. Al termine dei loro interventi, il coro canterà Take Time to Be Holy.
Questa è la 186esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Fratelli e sorelle, quando andò per la prima volta da Joseph Smith, Moroni lo avvertì che il nome di Joseph sarebbe stato conosciuto in bene e in male fra tutte le nazioni. Abbiamo visto l'adempimento di tale profezia. Nella guerra tra il bene e il male, la restaurazione del Vangelo avvenuta tramite il profeta Joseph Smith ha da una parte ispirato credenti che lo seguono e dall'altra suscitato antagonisti che lottano furiosamente contro la causa di Sion e contro lo stesso Joseph. Questa battaglia non giunge nuova. Ebbe inizio subito dopo che il giovane Joseph entrò nel bosco sacro e continua ancora oggi con ulteriore visibilità su internet. Il Signore dichiarò personalmente a Joseph Smith: «Le estremità della terra chiederanno del tuo nome e gli stolti ti tratteranno con derisione e l'inferno si scatenerà contro di te, mentre i puri di cuore, i saggi e i nobili e i virtuosi cercheranno costantemente consiglio e autorità e benedizioni sotto le tue mani». Oggi offro la mia testimonianza a tutti coloro che cercano di comprendere meglio la sacra missione di Joseph Smith Jr., il profeta della restaurazione. Non dobbiamo essere timidi nel testimoniare della missione di Joseph quale profeta, veggente e rivelatore, poiché il Signore ha sempre operato tramite i profeti. Grazie alle verità restaurate tramite Joseph Smith, sappiamo molto di più sul nostro Padre Celeste e sul Salvatore, Gesù Cristo. Conosciamo i loro attributi divini, il loro rapporto reciproco e con noi, e il grande piano di redenzione che ci permette di ritornare alla loro presenza. di Joseph, il presidente Brigham Young dichiarò: «Nei consigli dell'eternità, molto tempo prima della creazione della terra, fu decretato che Joseph Smith sarebbe stato l'uomo dell'ultima dispensazione di questo mondo a diffondere la parola di Dio fra le genti e a ricevere la pienezza delle chiavi e del potere del sacerdozio del Figlio di Dio. Il Signore aveva messo gli occhi addosso a lui, poiché fu preposto nell'eternità a presiedere a quest'ultima dispensazione. In preparazione a questa grande opera, Joseph Smith nacque in una famiglia amorevole che affrontava molti dei fardelli e delle prove quotidiani della vita. Quando Joseph iniziò a maturare, i suoi sentimenti verso Dio si fecero profondi e spesso pungenti. Eppure era confuso dalle idee religiose e contrastanti che venivano insegnate dai predicatori della sua epoca. Fortunatamente il giovane Joseph non lasciò che le sue domande paralizzassero la sua fede. Egli cercò nella Bibbia e trovò questo consiglio: «Se qualcuno di voi manca di sapienza, la chiegga a Dio, che dona a tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli sarà donata». Joseph raccontò: «Giammai alcun passo delle Scritture venne con più potenza nel cuore di un uomo di quanto questo fece allora nel mio. Sembrava entrare con grande forza in ogni sentimento del mio cuore. Vi riflettevo continuamente». Con una fede semplice, Joseph agì in base a queste sensazioni spirituali. Trovò un luogo isolato, si inginocchiò e cominciò ad offrire i desideri del suo cuore a Dio. C'è grande potere nella descrizione fatta da Joseph di ciò che accadde. «Vidi esattamente sopra la mia testa una colonna di luce più brillante del sole, che discese gradualmente fino a che cadde su di me. Quando la luce stette su di me, io vedi due personaggi, il cui splendore e la cui gloria sfidano ogni descrizione, ritti sopra di me nell'aria. Uno di essi mi parlò, chiamandomi per nome, e disse, indicando l'altro: "Questo è il mio figlio diletto. Ascoltalo". Questa fu la prima visione di Joseph Smith. Negli anni che seguirono, Joseph Smith tradusse il Libro di Mormon mediante il dono e il potere di Dio. Numerosi altri esseri celesti lo visitarono per restaurare verità e autorità che erano andate perdute da secoli. Queste comunicazioni divine ricevute da Joseph Smith hanno aperto le cataratte del cielo e le glorie dell'eternità. La vita di Joseph sta a testimonianza che, se chiunque di noi manca di sapienza, la può chiedere a Dio e con fede e può ricevere le risposte, a volte da esseri celesti, ma più spesso tramite il potere dello Spirito Santo che ispira in noi pensieri e sentimenti. È mediante il potere dello Spirito Santo che possiamo conoscere la verità di ogni cosa. Molti di noi iniziano ad avere una testimonianza del profeta Joseph Smith quando leggono il Libro di Mormon. La prima volta che lessi il Libro di Mormon dall'inizio alla fine ero un giovane studente del seminario mattutino. Con la mia vivida immaginazione di ragazzo, decisi di leggere come se fossi stato Joseph Smith, alla scoperta per la prima volta delle verità contenute nel Libro di Mormon. Ciò ebbe un tale impatto sulla mia vita che continuo a leggere il Libro di Mormon in quel modo. Spesso scopro che fare così accresce il mio apprezzamento per il profeta Joseph e per le verità restaurate in questo prezioso volume. Immaginiamo, per esempio, i sentimenti di Joseph quando tradusse i passi sul battesimo per la remissione dei peccati. Joseph, a cui era stato detto di non unirsi a nessuna delle chiese esistenti, aveva ovviamente delle domande su questa ordinanza di salvezza. Le sue domande lo indussero ancora una volta a pregare, e tale preghiera lo portò alla visione di Giovanni Battista, che restaurò il sacerdozio di Aronne e l'autorità di battezzare. Oppure pensiamo a come può essersi sentito Joseph quando venne a sapere per la prima volta che Gesù Cristo aveva visitato i popoli dell'emisfero occidentale, che li aveva istruiti, aveva pregato per loro, aveva guarito i loro malati, aveva benedetto i loro bambini, aveva conferito l'autorità del sacerdozio e aveva somministrato loro il sacramento. Joseph può non essersene accorto allora, ma ciò che apprese sulle ordinanze e sull'organizzazione dell'antica Chiesa di Cristo lo preparò ad assistere in seguito il Signore nella restaurazione di quella stessa Chiesa sulla terra. Durante la traduzione del libro di Mormon, Joseph e sua moglie Emma piansero la morte del loro figlio neonato. A quei tempi, i predicatori insegnavano comunemente che i bambini che morivano senza battesimo sarebbero stati condannati per sempre. A questo proposito, immaginiamo come deve essersi sentito Joseph quando tradusse queste parole del profeta Mormon. I bambini non hanno bisogno del pentimento, né del battesimo, poiché i bambini sono vivi in Cristo fin dalla fondazione del mondo. Forse il passo che può aver sorpreso di più il giovane Joseph potrebbe essere stato il terzo capitolo di Secondo Nefi. Questo capitolo contiene un'antica profezia su un veggente scelto che il Signore avrebbe fatto nascere negli ultimi giorni, un veggente di nome Joseph, che avrebbe avuto il nome di suo padre. Questo futuro profeta sarebbe stato altamente stimato e avrebbe compiuto un'opera di grande valore per il suo popolo. Sarebbe stato grande quanto Mosè e gli sarebbe stato dato il potere di portare alla luce la parola di Dio. Pensiamo a come deve essersi sentito Joseph Smith quando si è reso conto che questa profezia parlava di lui. Non stava solo traducendo una storia, stava traducendo una visione degli ultimi giorni, della miracolosa restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo, e lo stesso Joseph avrebbe contribuito alla sua realizzazione. Oggi, quasi 200 anni dopo, è facile vedere come questa profezia si sia realizzata. Noi conosciamo le grandi cose che Joseph ha compiuto come profeta del Signore. Ricordiamoci però che quando tradusse questa profezia, Joseph aveva fatto poche delle cose predette dai profeti. Era ancora giovane, di poco più di 20 anni. La Chiesa non era stata organizzata. Non c'erano né rioni, né rami, né missionari, né templi. Quasi nessuno aveva sentito parlare di Joseph Smith e alcuni di quelli che lo avevano fatto si erano attivamente opposti a lui. Guardiamo ora la grande opera che il Signore ha compiuto per mano del suo servitore Joseph, nonostante l'opposizione nei suoi confronti. L'adempimento di questa profezia non è forse una prova convincente della chiamata profetica di Joseph Smith? A chiunque possa mettere in dubbio la propria testimonianza di Joseph Smith o stia lottando con informazioni erronee, ingannevoli o incomplete circa la sua vita e il suo ministero, rivolgo l'invito di prendere in considerazione i frutti, ossia le tante benedizioni che ci sono giunte grazie alla miracolosa missione del profeta Joseph Smith, il profeta della restaurazione. Poiché Joseph fu un profeta, le rivelazioni, i profeti non sono più una cosa del passato. Il tempo dei miracoli, delle visioni, delle guarigioni e del ministero degli angeli non è cessato. Poiché Joseph fu un profeta, ognuno di noi ha accesso al potere e alle benedizioni del Santo Sacerdozio, tra cui il battesimo, il dono dello Spirito Santo e il sacramento. Poiché Joseph fu un profeta, abbiamo le benedizioni e le ordinanze del Tempio che ci legano a Dio, fanno di noi il suo popolo e ci manifestano il potere della divinità, permettendo un giorno di vedere la faccia di Dio, sì, il Padre, e vivere. Poiché Joseph fu un profeta, sappiamo che il matrimonio e la famiglia sono parte essenziale del piano di Dio per la nostra felicità. Sappiamo che attraverso le ordinanze e le alleanze del Tempio, i nostri cari rapporti familiari possono durare per l'eternità. Poiché Joseph fu un profeta, abbiamo qualcosa di più che una finestra aperta sul cielo. Abbiamo accesso alla porta delle benedizioni dell'eternità. Possiamo conoscere il solo vero Dio e colui che Egli ha mandato, Gesù Cristo. La vita eterna può essere nostra. E soprattutto, poiché Joseph fu un profeta, abbiamo testimoni su testimoni e testimonianze su testimonianze del fatto che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e il Salvatore del mondo. Abbiamo una catena ininterrotta di testimoni speciali di Gesù Cristo, incluso il nostro profeta odierno, il presidente Thomas S. Monson, i consiglieri della prima presidenza e i membri del Quorum dei 12 Apostoli. Alla loro testimonianza aggiungo la mia umile, seppur certa, testimonianza. Gesù Cristo vive e guida la sua Chiesa. Joseph Smith fu ed è il profeta della restaurazione. Il sacerdozio e l'autorità di Dio sono di nuovo sulla terra. Prego che possiamo dichiarare senza paura la nostra testimonianza e la nostra gratitudine per questo meraviglioso profeta, veggente e rivelatore del Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Nel 1977 stavo svolgendo una missione a tempo pieno nella missione di Cusco, in Perù. Io e il mio collega eravamo stati autorizzati a portare tutti i missionari della zona di Cusco a visitare le splendide rovine di Machu Picchu. Verso la fine della nostra visita al sito, alcuni missionari vollero andare al Ponte Inca, parte di un sentiero di montagna. Sentii immediatamente nel cuore che lo spirito mi tratteneva dall'andarci. Il sentiero era sul lato della montagna, che aveva un dislivello di circa 600 metri. In diversi punti la larghezza del sentiero consentiva appena il passaggio di una persona alla volta. Io e il mio collega dicemmo loro che non saremmo dovuti andare al Ponte Inca. Tuttavia, i missionari insistettero perché ci andassimo, le richieste divennero più intense, e nonostante le indicazioni che lo Spirito mi aveva dato, cedetti alle pressioni dei miei colleghi e dissi loro che avremmo visitato il ponte, ma solo se fossimo stati molto attenti. Imboccammo il sentiero che porta al Ponte Inca, con me in coda al gruppo, e all'inizio tutti camminavano lentamente come concordato. Poi i missionari iniziarono a camminare molto velocemente e si misero persino a correre. Ignorarono i miei inviti a rallentare. Mi sentii obbligato a raggiungerli per dire loro che dovevamo tornare indietro. Ero molto indietro e dovetti correre velocemente per raggiungerli. Quando arrivai a una curva, in un passaggio troppo stretto per due persone, trovai un missionario fermo in piedi, con la schiena appoggiata alle rocce. Gli chiesi perché se ne stesse lì. Mi disse che aveva avuto l'impressione di doversi fermare per un attimo in quel punto e che io dovessi proseguire. Sentivo l'urgenza di raggiungere quelli che erano avanti, quindi egli mi aiutò a oltrepassarlo e io potei avanzare ancora un po' lungo il sentiero. Notai che il terreno era pieno di vegetazione. Poggiai il piede destro a terra e mi resi conto, mentre cadevo, che sotto la vegetazione c'era il vuoto. Mi aggrappai disperatamente ad alcuni rami che sporgevano al di sotto del sentiero. Per un attimo riuscii a guardare in basso per vedere, a 600 metri sotto di me, il fiume Urubamba che attraversa la valle sacra degli Inca. Mi sembrava di non avere più forza e che fosse solo questione di tempo prima di non riuscire più a resistere. In quel momento pregai intensamente. Fu una preghiera molto breve. Aprii la bocca e dissi: «Padre, aiutami!» I rami non erano abbastanza robusti per sopportare il peso del mio corpo. Sapevo che la fine era vicina. Nell'attimo esatto in cui stavo per cadere, sentii che una mano sicura mi prendeva per il braccio e mi tirava su. Grazie a quell'aiuto, potei continuare a lottare e a rimettermi sul sentiero. Era stato il missionario rimasto dietro di me a salvarmi. In realtà, però, fu il nostro Padre Celeste a salvarmi. Aveva ascoltato la mia voce. Prima avevo sentito la voce dello Spirito dirmi per 3 volte di non andare al Ponte Inca, ma non avevo obbedito a quella voce. Ero in stato di shock, ero pallido e non sapevo che cosa dire. Poi ricordai che gli altri missionari erano più avanti e quindi andammo a cercarli finché li trovammo e dicemmo loro quello che mi era successo. Tornammo a Machu Picchu facendo molta attenzione e senza parlare. Durante il viaggio di ritorno rimasi in silenzio e mi venne in mente che egli aveva prestato attenzione alla mia voce, ma che io non avevo prestato attenzione alla sua. Nel cuore provavo un dolore profondo per aver disobbedito alla sua voce e allo stesso tempo un profondo senso di gratitudine per la sua misericordia. Egli non esercitò la sua giustizia su di me, Al contrario, nella sua grande misericordia, mi salvò la vita. A fine giornata, quando arrivò il momento della preghiera personale, invocai con tutto il cuore il Padre delle misericordie e l'Iddio d'ogni consolazione. Pregai con cuore sincero, con intento reale, avendo fede in Cristo. La mattina presto di quello stesso giorno avevo pregato con le labbra e quando stavo per morire lo avevo pregato con tutto il mio cuore. Meditai sulla mia vita fino a quel momento. Scoprì che il nostro Padre Celeste era stato davvero misericordioso con me in molte occasioni. Egli mi aveva insegnato tante cose quel giorno a Machu Picchu e a Cusco, in Perù. Una delle lezioni più importanti fu che io dovrei pregare sempre con cuore sincero, con intento reale e esercitando fede in Cristo. Una volta il Signore Gesù Cristo era in orazione in un certo luogo e come ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare». Quindi egli insegnò ai suoi discepoli a pregare. Oggi egli insegna a voi e a me a pregare. Quando lo immaginiamo mentre prega nel Getsemani, dicendo: «Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta». Quando pregate, siete proprio sicuri di volere che non la vostra volontà, ma la sua sia fatta? Paolo descrisse come pregava Gesù nei giorni della sua carne, soprattutto nel Getsemani, quando offrì con gran grida e con lacrime preghiere e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte ed ottenne d'essere liberato dal timore. Quando pregate, state pregando davvero o state solo recitando una preghiera? Pregate in modo superficiale? Gesù pregava intensamente e parlava con suo Padre. Ora avvenne che, essendo anche Gesù stato battezzato, mentre stava pregando, s'aprì il cielo. Quando pregate, avete la sensazione che i cieli siano aperti? Quando è stata l'ultima volta che avete sentito di essere collegati con il cielo? Gesù si preparava a prendere decisioni importanti, pregando suo Padre. Egli se ne andò sul monte a pregare e passò la notte in orazione a Dio. E quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne elesse 12. Vi preparate a prendere decisioni importanti, pregando il vostro Padre Celeste? Vi preparate per i momenti di preghiera? Quando Gesù andò nel continente americano, insegnò al popolo a pregare. E Gesù disse loro: «Continuate a pregare». Ed essi non cessavano di pregare. Gesù ci invita a pregare sempre. Gesù sa che il nostro Padre Celeste ci ascolta e ci dà ciò che è meglio per noi. Come mai, a volte, non vogliamo riceverlo? Perché? Nel momento stesso in cui diciamo «Padre Celeste», egli ode le nostre preghiere ed è pronto a curarsi di noi e dei nostri bisogni. E così i suoi occhi e le sue orecchie sono ora collegati con voi. Egli ci legge nella mente e sente ciò che abbiamo nel cuore. Non potete nascondergli nulla. Ora, la cosa meravigliosa è che egli vi vedrà con occhi pieni di amore e di misericordia. Amore e misericordia che non possiamo comprendere appieno. Eppure, egli prova amore e misericordia nell'esatto momento in cui dite «Padre Celeste». Quindi, un momento di preghiera è un momento davvero molto sacro. Diversamente dagli uomini, egli non dice «No, non ti ascolterò adesso, perché tu vieni da me solo quando sei nei guai». Solo gli uomini dicono così. diversamente dagli uomini, egli non dice: «Oh, non puoi immaginare quanto io sia occupato in questo momento». Solo gli uomini dicono così. Spero e prego che tutti noi pregheremo come Gesù ci ha insegnato a fare. Questa è la mia speranza e la mia preghiera nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen.
Care sorelle e cari fratelli, che grande benedizione è quella di riunirci per essere istruiti dai servitori del Signore. È meraviglioso in quanti modi ci guida e ci benedica il nostro affettuoso Padre Celeste. Egli vuole davvero che torniamo a casa. Grazie a una serie di tenere misericordie, quando ero un giovane dottore appena uscito dalla facoltà di medicina, fui ammesso alla specializzazione in pediatria, in un corso competitivo e di alto profilo. Quando conobbi gli altri specializzanti, mi sentii il meno intelligente e il meno preparato. Pensavo che non sarei mai riuscito ad essere all'altezza del resto del gruppo. Una notte, all'inizio del terzo mese, ero seduto nella medicheria dell'ospedale. Passavo dal singhiozzare all'addormentarmi mentre cercavo di compilare la scheda di ricovero di un bambino con la polmonite. Non mi ero mai sentito tanto scoraggiato in vita mia. Non avevo idea di come curare la polmonite di un bambino di 10 anni. Cominciai a chiedermi che cosa ci facessi lì. Proprio in quel momento uno degli specializzanti con più anni di esperienza mi mise la mano sulla spalla. Mi chiese come stessi e io raccontai tutte le mie frustrazioni e paure. La sua risposta mi cambiò la vita. Mi disse quanto lui e gli altri specializzanti più esperti fossero fieri di me e di come pensassero che sarei diventato un ottimo dottore. In breve, credeva in me in un momento in cui neanche io credevo in me stesso. Similmente alla mia esperienza, spesso sentiamo i membri chiedersi: «Sono bravo abbastanza?» oppure «Riuscirò davvero a entrare nel Regno Celeste?» Ovviamente è impossibile essere bravo abbastanza. Nessuno di noi potrà mai guadagnarsi o meritarsi la salvezza, ma è normale chiedersi se si è accetti agli occhi del Signore, ed è così che io interpreto queste domande. Quando siamo in chiesa, a volte perfino degli inviti sinceri a migliorare noi stessi ci scoraggiano. Nella nostra mente pensiamo: non posso fare tutte queste cose, oppure non sarò mai bravo come tutte queste altre persone. Forse ci sentiamo proprio come mi sentii io quella notte in ospedale. Per favore, miei cari fratelli e mie care sorelle, dobbiamo smetterla di paragonarci agli altri. Mettendoci in competizione e facendo paragoni ci torturiamo inutilmente. Giudichiamo erroneamente il nostro valore in base alle cose che possediamo o che non possediamo e in base alle opinioni degli altri. Se proprio dobbiamo fare dei paragoni, paragoniamo come eravamo in passato a come siamo oggi e perfino a come vogliamo essere in futuro. L'unica opinione che conta è ciò che il nostro Padre Celeste pensa di noi. Vi prego di chiedergli sinceramente che cosa egli pensa di voi. Egli ci ama e ci correggerà, ma non ci scoraggerà. Scoraggiarci è il piano di Satana. Permettetemi di essere diretto e chiaro. Le risposte alle domande «sono bravo abbastanza e ce la farò» sono «sì, sarai all'altezza» e «sì, ce la farai se continuerai a pentirti». Non realizzerai né ti ribellerai. Il Dio del cielo non è un arbitro spietato alla ricerca di qualunque scusa per buttarci fuori dalla partita, ma un Padre che ci ama in maniera perfetta. Per più di ogni altra cosa, desidera che tutti i Suoi figli tornino a casa e vivano per sempre con Lui come famiglie. Egli ha davvero dato il Suo unigenito figliuolo in modo che noi non perissimo, ma che avessimo la vita eterna. Vi prego, credete in questa verità eterna e traetene speranza e conforto. Il nostro Padre Celeste vuole che tutti noi ce la facciamo. Questa è la Sua opera e la Sua gloria. Amo il modo in cui il Presidente Gordon B. Hinckley era solito insegnare questo principio. In diverse occasioni lo sentii dire: fratelli e sorelle, tutto quello che il Signore si aspetta da noi è che proviamo, ma dobbiamo provare davvero. Provare davvero significa fare tutto ciò che possiamo, riconoscendo dove dobbiamo migliorare e poi provare ancora. Facendolo ripetutamente, ci avviciniamo sempre di più al Signore. Sentiamo sempre di più il Suo Spirito e riceviamo un'ulteriore porzione della Sua grazia, ossia del Suo aiuto. A volte credo che non riconosciamo quanto il Signore desideri aiutarci. Adoro queste parole dell'anziano David Bednar. La maggior parte di noi comprende in modo chiaro che l'espiazione è per i peccatori. Non sono sicuro, tuttavia, che sappiamo e comprendiamo che l'espiazione è anche per i santi. L'espiazione ci dà l'aiuto di cui abbiamo bisogno per superare ed evitare il male, così come per fare il bene e diventare buoni. È mediante la grazia del Signore che le persone ricevono la forza e l'assistenza per compiere le buone opere che altrimenti non potrebbero compiere. Questa grazia è quel potere capacitante o aiuto celeste di cui ognuno di noi ha disperatamente bisogno per qualificarsi per entrare nel Regno dei Cieli. È tutto ciò che dobbiamo fare per ricevere questo aiuto divino e chiedere di ottenerlo e poi agire sulla base dei retti suggerimenti spirituali che riceviamo. La splendida notizia è che se ci pentiamo sinceramente i nostri vecchi peccati non ci impediranno di essere esaltati. Moroni ci parla dei trasgressori della sua epoca, ma ogni volta che si pentivano e chiedevano perdono con intento reale erano perdonati. E il Signore stesso ha detto del peccatore: e se confessa i suoi peccati dinanzi a te e a me e si pente della sincerità del suo cuore, lo perdonerai e io pure lo perdonerò. Sì, e ogni volta che il mio popolo si pentirà, io perdonerò loro le loro trasgressioni contro di me. Se ci pentiremo con sincerità, Dio ci perdonerà veramente, anche se abbiamo commesso lo stesso peccato più e più volte. Come ha detto l'anziano Jeffrey Holland, a prescindere da quanto tardi pensiate che sia, da quante opportunità pensiate di aver perso, da quanti errori sentiate di aver commesso, vi attesto che non vi siete allontanati oltre la portata dell'amore divino. È impossibile per voi affondare così profondamente da non poter essere raggiunti dall'infinita luce dell'espiazione di Cristo. Questo non significa in alcun modo che peccare sia accettabile. Il peccato ha sempre delle conseguenze. Il peccato fa del male, ferisce sempre sia chi lo compie sia chi lo subisce. Il vero pentimento non è mai facile. Inoltre vi prego di comprendere che Dio non può eliminare immediatamente tutte le conseguenze dei nostri peccati, nonostante gli tolga, quando ci pentiamo sinceramente, la colpa e l'onta causata da essi. A volte tali conseguenze rimangono per il resto della nostra vita. Il peggior tipo di peccato è quello premeditato, in cui si dice: posso peccare ora e pentirmi in seguito. Credo che questa sia una solenne beffa del sacrificio e delle sofferenze di Gesù Cristo. Il Signore stesso ha dichiarato: poiché io il Signore non posso considerare il peccato col minimo grado di tolleranza. E Alma ha proclamato: ecco, io ti dico, la malvagità non fu mai felicità. Uno dei motivi per cui la dichiarazione di Alma è particolarmente vera è che continuando a peccare noi ci allontaniamo dallo Spirito, ci scoraggiamo e quindi smettiamo di pentirci. Ma ripeto, grazie all'espiazione del Salvatore possiamo pentirci ed essere completamente perdonati, non appena il nostro pentimento sarà sincero. Quello che non possiamo fare è razionalizzare anziché pentirci. Non funzionerà giustificarci nei nostri peccati dicendo: Dio sa che per me è troppo difficile, quindi mi accetta così come sono. Provare davvero significa perseverare mentre raggiungiamo appieno il livello richiesto dal Signore, che è definito con chiarezza nelle domande che ci vengono poste per ottenere una raccomandazione per il Tempio. L'altra cosa che sicuramente ci terrà distanti dal cielo e ci allontanerà dall'aiuto di cui abbiamo bisogno è la ribellione. Dal libro di Mosè impariamo che Satana fu scacciato dal cielo a causa della ribellione. Siamo in ribellione ogni volta che diciamo nel nostro cuore: non ho bisogno di Dio e non mi devo pentire. Come pediatra che ha lavorato in terapia intensiva, so che rifiutare una terapia salvavita può portare inutilmente alla morte fisica. Allo stesso modo, quando ci ribelliamo contro Dio, rifiutiamo il nostro unico aiuto e la nostra unica speranza, ossia Gesù Cristo. E questo porta alla morte spirituale. Nessuno di noi può farcela con le sole proprie forze. Nessuno di noi sarà mai bravo abbastanza, se non tramite meriti e la misericordia di Gesù Cristo. Tuttavia, a motivo del fatto che Dio rispetta il nostro arbitrio, noi non possiamo nemmeno essere salvati senza tentare. È così che funziona l'equilibrio tra la grazia e le opere. Possiamo avere questa speranza in Cristo perché Egli vuole aiutarci e cambiarci. In realtà, Egli vi sta già aiutando. Fermatevi a riflettere e riconoscete il suo aiuto nella vostra vita. Vi rendo testimonianza che se proverete davvero, senza razionalizzare né ribellarvi, pentendovi spesso e supplicando di ricevere la grazia, ossia l'aiuto di Cristo, sarete certamente bravi abbastanza, ossia accettabili agli occhi del Signore. Riuscirete a raggiungere il Regno Celeste essendo perfetti in Cristo. e riceverete le benedizioni, la gloria e la gioia che Dio desidera per ognuno dei suoi preziosi figli, inclusi nello specifico voi ed io. Attesto che Dio vive e che vuole che torniamo a casa. Nel santo nome di Gesù Cristo, so che Lui vive nel suo nome. Amen.
We express gratitude.
Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del Tabernacolo Mormone per la splendida musica che ci ha offerto questa mattina. Il nostro ultimo oratore per questa sessione sarà l'anziano Neil L. Anderson del Quorum dei Dodici Apostoli. Al termine del suo discorso, il coro concluderà la riunione cantando If the way be full of trial. Weary not. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Marcus B. Nash dei 70.
Much of the important work of God.
Gran parte dell'importante opera di Dio è invisibile agli occhi del mondo. Il VI secolo avanti Cristo produsse filosofi illustri, come Confucio in Cina e Buddha nell'India orientale. Ma il potere del sacerdozio di Dio era su Daniele, il profeta che viveva in schiavitù durante il regno del re di Babilonia, Nebuchadnezzar. Turbato da un sogno avuto durante la notte, il re chiese che i suoi magi, i suoi stregoni, gli dicessero che cosa aveva sognato e che interpretassero tale sogno. Ovviamente, essi non riuscirono a dire al re che cosa aveva sognato e protestarono: non c'è uomo sulla terra che possa farlo, né alcun re che abbia chiesto una cosa siffatta. Il re era furioso per il loro fallimento e decretò con rabbia che tutti i suoi consiglieri fossero uccisi. Daniele, uno dei saggi del re, implorò la misericordia di Dio. A proposito di questo segreto, accadde un miracolo. Il segreto riguardante ciò che il re aveva sognato fu rivelato a Daniele. Daniele fu portato davanti al re. Sei tu capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione? Daniele rispose: né savi, né magi, né astrologi possono dirti che cosa hai sognato. Ma v'è nel cielo un Dio che può rivelare queste cose. Ed egli ha fatto conoscere al re quello che avverrà negli ultimi giorni. L'Iddio del cielo farà sorgere un regno, una pietra staccata senza opera di mano, che diventerà un monte e riempirà tutta la terra, che non sarà mai distrutto, ma sussisterà in perpetuo. Il sogno è verace e l'interpretazione sicura. Avendo ricevuto la spiegazione e l'interpretazione del segno, del sogno, il re parlò con audacia: il vostro Dio è l'Iddio degli dèi, il Signore dei re. Grazie all'intervento miracoloso di Dio, Daniele ricevette la profezia sul futuro del Vangelo di Gesù Cristo, che sarebbe stato restaurato sulla terra, un regno che avrebbe riempito tutta la terra, per non essere mai distrutto, ma per sussistere in perpetuo. Il numero di membri della Chiesa negli ultimi giorni sarebbe stato relativamente basso, come profetizzato da Nefi, ma essi sarebbero stati su tutta la faccia della terra, e il potere e le ordinanze del sacerdozio sarebbero state a disposizione di chiunque li desiderasse, riempiendo la terra come Daniele aveva predetto. Nel 1831 il profeta Joseph Smith ricevette la rivelazione seguente: le chiavi del regno di Dio e del raduno di Israele dalle quattro parti della terra sono affidate all'uomo sulla terra. E di qui il Vangelo avanzerà fino alle estremità della terra, come la pietra che è staccata dalla montagna senza opera di mano rotolerà, finché avrà riempito la terra intera. Il raduno di Israele è un miracolo. Ed è come un enorme puzzle i cui pezzi saranno sistemati prima degli eventi gloriosi della seconda venuta. Proprio come noi potremmo essere confusi da una montagna di pezzi di puzzle, così i primi santi devono aver considerato l'incarico di portare il Vangelo restaurato a tutto il mondo come un compito praticamente impossibile. Tuttavia, iniziarono, una persona, un pezzo di puzzle alla volta, trovando i pezzi dai bordi, impegnandosi a stabilire correttamente quest'opera divina. Poco per volta, la pietra tagliata senza opera di mano cominciò a rotolare. Da centinaia a migliaia e poi a decine di migliaia. E ora milioni di santi degli ultimi giorni di ogni nazione che hanno stretto alleanze stanno collegando i pezzi del puzzle di quest'opera meravigliosa e di questo prodigio. Ciascuno di noi è un pezzo del puzzle. E ciascuno di noi contribuisce a incastrare altri pezzi importanti. C'è bisogno di voi in questa grande causa. La visione di ciò che ci aspetta è ora chiara. Possiamo vedere che il miracolo continua, e che la mano del Signore ci guida mentre riempiamo gli spazi che rimangono. Allora il grande Geova dirà che l'opera è compiuta e tornerà in maestà e gloria. Il presidente Thomas S. Monson ha detto: ora è il momento in cui i membri e i missionari uniscano le forze, operino insieme per portargli delle anime. Egli ci aiuterà nel nostro lavoro se agiremo con fede per compiere la sua opera. La responsabilità divinamente stabilita, che una volta ricadeva soprattutto sulle spalle dei missionari a tempo pieno, ricade ora su tutti noi. Tutti vogliamo condividere il Vangelo restaurato, e cose di cui sono grato, migliaia di persone sono battezzate ogni settimana. Tuttavia, anche se abbiamo questa grande benedizione, la preoccupazione che proviamo per i nostri fratelli e per le nostre sorelle e il desiderio di compiacere Dio suscita un'urgenza irresistibile di condividere e di rafforzare il regno di Dio in tutto il mondo. Anche se avete un forte desiderio di condividere il Vangelo, forse siete piuttosto insoddisfatti del risultato degli sforzi compiuti in passato. Magari vi sentite come quell'amico che ha detto: ho parlato della Chiesa con la nostra famiglia e con gli amici, ma pochi hanno mostrato interesse e ogni rifiuto ho esitato sempre di più. So che dovrei fare di più, ma sono bloccato e provo soltanto un enorme senso di colpa. Vediamo se posso essere d'aiuto. Il senso di colpa ha un ruolo importante perché ci rende consapevoli dei cambiamenti che dobbiamo fare. Ma ci sono dei limiti su quanto ci sarà di aiuto. Il senso di colpa è come la batteria di un'automobile a benzina. Può illuminare l'auto, far avviare il motore e alimentare i fari, ma non fornirà il carburante necessario al lungo viaggio che ci aspetta. La batteria, da sola, non basta. E lo stesso vale per il senso di colpa. Vi suggerisco di smettere di sentirvi in colpa riguardo a qualsiasi lacuna crediate di avere nel condividere il Vangelo. Piuttosto, pregate, come insegnò Alma, di poter avere opportunità di stare come testimoni di Dio in ogni momento, in ogni cosa, in ogni luogo, affinché altri possano essere redenti da Dio ed essere annoverati con quelli della prima risurrezione e possano avere la vita eterna. Questa è una motivazione molto più forte del senso di colpa. Essere un testimone di Dio in ogni momento e in ogni luogo riflette sia il modo in cui viviamo, sia quello in cui parliamo. Siate aperti in merito alla vostra fede in Cristo. Quando se ne presenta l'occasione, parlate della sua vita, dei suoi insegnamenti e del dono incomparabile che egli ha fatto a tutta l'umanità. Come ha detto il presidente Uchtdorf pochi momenti fa, condividete le sue possenti verità contenute nel libro di Mormon. Egli ci ha fatto questa promessa: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, io riconoscerò lui davanti al Padre mio nei cieli. Vi prometto che se pregherete spesso e sinceramente di ricevere opportunità di stare come testimoni di Dio, tali opportunità arriveranno e coloro che cercano maggiore luce e conoscenza vi saranno posti dinanzi. Se risponderete ai suggerimenti spirituali, lo Spirito Santo porterà le vostre parole nel cuore dell'altra persona e un giorno il Salvatore vi riconoscerà davanti a suo Padre. L'opera spirituale intesa ad aiutare qualcuno a entrare nel regno di Dio è un lavoro di gruppo. Includete i missionari il prima possibile e pregate perché il cielo vi aiuti. Ricordate però che il tempo necessario alla conversione di qualcun altro non dipende completamente da voi. Kamla Persan viene dall'isola Mauritius e quando l'abbiamo incontrata nel febbraio del 1991 frequentava la scuola di medicina a Bordeaux in Francia. In famiglia avevamo pregato di poter condividere il Vangelo con qualcuno che stava cercando la verità e abbiamo tenuto le lezioni a casa nostra. Ho avuto il privilegio di battezzarla, ma non siamo stati noi a influenzare significativamente la decisione di Kamla di unirsi alla Chiesa. Amici, missionari e persino membri della famiglia erano stati testimoni di Dio nel suo paese di origine. E un giorno in Francia, quando è arrivato il momento giusto per lei, Kamla ha preso la decisione di essere battezzata. Ora, 25 anni dopo, è circondata dalle benedizioni di quella decisione. E suo figlio è missionario a Madagascar. Vi prego di non considerare i vostri sforzi nel condividere l'amore del Salvatore con un'altra persona come un test, con cui si può essere solo promossi o bocciati, e il cui voto è determinato dal livello di positività con cui gli amici reagiscono ai vostri sentimenti o all'invito a conoscere i missionari. Gli occhi terreni non ci permettono di giudicare l'effetto dei nostri sforzi, né possiamo stabilirne la tempistica. Quando condividete l'amore del Salvatore con qualcun altro, il vostro voto è sempre 10 e lode. Alcuni governi hanno limitato l'opera dei missionari, portando i nostri nobili membri a dimostrare un coraggio ancora più grande nell'essere testimoni di Dio in ogni momento e in ogni luogo. Nadezhda, di Mosca, mette spesso il libro di Mormon in un pacco dono che riempie di caramelle. Dico alle persone che è probabilmente il regalo più dolce che potrei fare loro, ha dichiarato. Poco dopo essere stata battezzata in Ucraina, Svetlana ha avuto l'impressione di dover condividere il Vangelo con un uomo che vedeva spesso sull'autobus. Quando l'uomo è sceso alla propria fermata, gli ha chiesto: vorrebbe saperne di più su Dio? L'uomo ha risposto: sì. I missionari hanno tenuto le lezioni con Victor, che è stato battezzato. Victor e Svetlana sono stati in seguito suggellati nel tempio di Freiberg in Germania. Prestate attenzione. Le vostre benedizioni potrebbero giungere in modi inaspettati. 7 anni fa, a Salt Lake City, io e Katie abbiamo incontrato Diego Gomez e la sua bellissima famiglia. Hanno visitato un tempio insieme a noi durante l'apertura al pubblico, ma hanno gentilmente declinato il nostro invito a conoscere meglio la Chiesa. Lo scorso maggio ho ricevuto con sorpresa una telefonata da Diego. Gli eventi della vita lo avevano portato a inginocchiarsi. Aveva trovato per conto proprio i missionari. Aveva seguito le lezioni ed era pronto per il battesimo. L'11 giugno sono entrato nelle acque del battesimo con il mio amico e compagno di discepolato Diego Gomez. La sua conversione doveva avvenire secondo i suoi tempi e con l'aiuto e il sostegno di molti che si erano rivolti a lui come testimoni di Dio. Ai nostri meravigliosi giovani e giovani adulti di tutto il mondo estendo un invito e una sfida speciali: essere testimoni di Dio. Chi vi sta intorno è aperto a ricerche spirituali. Ricordate il puzzle? Voi non iniziate quest'opera senza risorse, ma con la tecnologia e i social media a vostra disposizione. Abbiamo bisogno di voi. Al Signore serve che siate sempre più partecipi in questa grande causa. Il Salvatore disse: andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Non è un caso che viviate in Africa, in Asia, in Europa, in Nord, Centro o Sud America, nel Pacifico o in un altro luogo del mondo di Dio, perché il Vangelo deve raggiungere ogni nazione, stirpe, lingua e popolo. L'Iddio del cielo ha fatto sorgere un regno, una pietra staccata senza opera di mano, che diventerà un monte e riempirà tutta la terra, per non essere mai distrutto, ma per sussistere in perpetuo. Il sogno è verace e l'interpretazione sicura. Concludo con le parole riportate in Dottrina Alleanze. Invocate il Signore affinché il suo regno possa procedere sulla terra, affinché gli abitanti d'essa possano accoglierlo e siano preparati per i giorni a venire, nei quali il Figlio dell'uomo scenderà nel cielo, rivestito dello splendore della sua gloria, per incontrare il regno di Dio sulla terra. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Fall of trial. Our Father in heaven.
Nostro Padre nei cieli. Siamo profondamente grati per la grande benedizione di essere qui e di ascoltare questa sessione della conferenza. Siamo grati per la dottrina che è stata insegnata, per i principi che sono deliziosi per la nostra anima, che offrono nutrimento. Siamo grati per l'opportunità che abbiamo degli inviti che sono stati estesi e preghiamo di poterli applicare nella nostra vita affinché lo Spirito Santo possa guidarci nelle tue vie e possiamo essere benedetti e preservati in questi tempi pericolosi. E abbiamo grande gratitudine e speranza in tuo Figlio Gesù Cristo e questo preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Vi abbiamo trasmesso la 186esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.